Carissimi amici, ben ritrovati per questa nuova puntata dell'Ora di Dottrina. Mi perdonerete se così mi dilungo ancora per una volta sulla tradizione della Chiesa e il suo rapporto con la Sacra Scrittura. È un tema molto importante, di cui forse non abbiamo più di tanto sentore, ma che invece comporta tutta una serie di conseguenze che purtroppo stanno anche un po' favorendo una certa deriva nel mondo cattolico. E di che cosa vi voglio parlare oggi? Appunto, del tentativo di rispondere alla domanda se tutto si trovi nelle Sacre Scritture. Allora, noi abbiamo visto, se ricordate, i pronunciamenti del Magistero, in particolare abbiamo visto un testo del Concilio di Trento, nel quale appunto si afferma che la rivelazione, l'unica rivelazione soprannaturale che Dio dà agli uomini, nella quale Dio rivela se stesso, qui potete andare a recuperare le puntate precedenti che abbiamo dedicato alla rivelazione. Bene, quest'unica rivelazione viene trasmessa in due modalità. È contenuta e nelle scritture e nelle tradizioni non scritte. Bene. Allora, cos'è accaduto? Che alla luce di un testo della Costituzione dogmatica dei Verbum, siamo al paragrafo undicesimo che poi vi leggerò, come dire, un certo mondo teologico ha iniziato a sostenere che in qualche modo le scritture fossero sufficienti in se stesse, cioè che tutta la rivelazione fosse contenuta nelle scritture e in qualche modo le scritture fossero in se stesse chiare, complete, e che le stesse scritture non, come dire, non esigono di per sé né un completamento e neppure, questo è il punto più delicato, neppure una spiegazione, un'interpretazione che ecceda le scritture stesse. Si dice, tante volte si usa appunto questa formulazione, che le scritture si spiegano con le scritture. Quindi andiamo a vedere un attimo questo testo del Concilio Vaticano II e poi cerchiamo di focalizzare il problema. Dunque, il testo è di De Verbum 11, fa parte del capitolo terzo della Dei Verbum. E dice così: le verità divinamente rivelate, che nella Sacra Scrittura sono letterariamente contenute e presentate, furono messe per iscritto sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Allora, da questo testo qualcuno appunto ha tratto le conseguenze che abbiamo detto, cioè le verità divinamente rivelate sono tutte contenute e presentate nelle Sacre Scritture. Dunque, in qualche modo, la tradizione diventa un, come dire, un binario non, di per sé non fondamentale, non necessario, in qualche modo accessorio, ecco, chiamiamolo così. Allora, per capire il senso corretto da dare a questo testo, bisogna fare due considerazioni. La prima considerazione, che va tenuta presente per ogni interpretazione di un testo del Magistero, è che appunto i testi, come dire, più recenti non devono essere letti in contrasto con i testi che li precedono, ma tendenzialmente sono testi che chiariscono, approfondiscono, a meno che, ma in questo caso appunto si apre, come dire, tutto un discorso un po' particolare, avremo modo di vederlo quando parleremo del Magistero, a meno che questa rottura sia palese E allora in quel caso non si può nemmeno parlare tecnicamente di magistero, ma poi questo lo ripeto, rimando alla puntata successiva. Dunque, cosa voglio dire? Voglio dire che un testo di questo tipo, che non sta affermando chiaramente che tutta la rivelazione è contenuta nelle sole scritture, non può essere interpretato in questa modalità perché trova la sua luce in testi precedenti. Abbiamo visto, no? Il Concilio di Trento, abbiamo visto il Vaticano I, cioè buon senso vuole e ermeneutica, quindi principi interpretativi interno al Magistero vuole che se un testo non afferma esattamente un'altra cosa, non può essere letto come se invece affermasse esattamente qualcosa di opposto rispetto a testi, tra l'altro, ricordo, dogmatici dei concili precedenti. Ma poi c'è anche un principio interno al testo stesso che nasce dall'analisi, in qualche modo, della genesi di questo testo. Voi sapete che in un concilio, prima di arrivare alla stesura definitiva, vengono proposti degli schemi, vengono fatti dei dibattiti. Vengono proposte delle modifiche, dei modi, che poi a loro volta vengono, il testo con questi modi vengono sottoposti nuovamente alla votazione. Quindi c'è tutto un lavoro, voi capite bene, di intervento sui testi, intervento, interventi successivi, nuove revisioni, eccetera. Bene, se noi vediamo. Nello schema terzo della Dei Verbum era contenuta questa espressione latina divinitus revelata, poi c'è una frase intermedia, in sacra scrittura continentur et prostant, cioè in questa dizione, diciamo in questa formulazione. Che cosa ci viene detto? Ci viene detto che appunto Divinitus Revelata, che troviamo poi anche nella versione definitiva, cioè viene tradotto con le verità divinamente rivelate, soprannaturalmente rivelate, sono contenute e presentate nella Sacra Scrittura. Ora, questo tipo di formulazione, che non è quella del testo definitivo, ripeto, dello schema terzo, aveva suscitato nei padri durante il concilio, delle obiezioni e alcune di queste obiezioni dicevano proprio questo. Attenzione perché questo tipo di formulazione potrebbe dare adito a un'interpretazione in linea contraria rispetto a quella di Trento, e cioè che la divina rivelazione sia contenuta e presentata, come dire, sufficientemente, diciamo così, nella Sacra Scrittura, mettendo quindi da parte in qualche modo la fonte della rivelazione della tradizione. Per questo vennero proposte delle modifiche e le modifiche portarono al testo attuale, cioè Divinitus revelata quae in Sacra Scrittura litteris continentur et prostant, cioè quelle o, senza il dimostrativo, le verità divinamente rivelate che nella Sacra Scrittura sono letterariamente contenute e presentate, furono messe per iscritto, eccetera, eccetera, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Che cosa dice questo cambiamento? Che in pratica si rifiuta una formulazione che possa dare adito a una comprensione di sufficienza totale delle scritture. Aggiungendo questo relativo, cioè quella verità rivelata, quelle verità rivelate che sono nelle sacre scritture sono ispirate, non si sta dicendo appunto che sono contenute nelle sole scritture. È la Commissione stessa a spiegare che la modifica era stata fatta, vi leggo il testo latino, ne divinitus revelata, de omnibus veritatibus revelatis intelligatur, cioè affinché l'espressione divinitus revelata, cioè l'espressione le verità divinamente rivelate, non venisse intesa come se si trattasse di tutte le verità rivelate. Quindi, quando si va a vedere la genesi di questo testo della De Verbum, si vede non solo che il testo definitivo, come dire, di per sé non deve essere necessariamente letto nella direzione di una totale sufficienza delle scritture, in netto contrasto per esempio con il Concilio di Trento, ma addirittura che si era esplicitamente voluta modificare un'espressione che avrebbe prestato il fianco in qualche modo a un'interpretazione di questo tipo. Allora, qual è il problema in ballo, diciamo, riguardo a questo testo del Vaticano II, ma in generale, ecco, è quello che in teologia viene chiamato, diciamo, il problema della sufficienza materiale delle scritture. Che cosa vogliamo dire? La domanda che ci si pone è questa: le scritture contengono, diciamo, tutta la rivelazione, quindi sono, secondo aspetto, sufficienti per accedere alla rivelazione divina? È chiaro che, allora, la prima considerazione che dobbiamo fare è che se l'unica rivelazione ci è stata donata nelle due forme, delle scritture e della sacra tradizione, come insegna esplicitamente la Chiesa Cattolica, e su questo non c'è ambito di discussione, non c'è spazio per la discussione, quindi la prima cosa che dobbiamo dire è che se Dio ha previsto entrambe queste forme, significa che entrambe queste forme sono fondamentali per la comprensione della rivelazione. Quindi pensare di prenderne una, isolarne una rispetto all'altra, significa commettere un errore di fondo importante. Allora, che cosa possiamo dire? Che certamente le scritture contengono degli elementi più espliciti e altre verità che invece sono decisamente più implicite, che vuol dire che non sempre la Sacra Scrittura è in se stessa chiara. E questo è un punto importante da capire. Se noi prendiamo, per esempio, l'affermazione della Santissima Trinità, almeno in quanto affermazione della Santissima Trinità, è sicuramente un dato più esplicito nelle scritture. Poi, come dire, la spiegazione, tra virgolette, di questo mistero è un altro, richiede tutto un approfondimento, chiaramente. Ma dall'altra parte, per esempio, quando noi parliamo del dogma dell'assunzione della Madonna in corpo e anima, non possiamo dire che questo sia un dato esplicitamente contenuto nelle scritture. Tuttavia, non possiamo nemmeno dire che non vi sia affatto contenuto. Tant'è vero che quando noi andiamo a vedere le encicliche, per esempio, mi viene in mente quella per l'Assunzione, ma anche quella, per esempio, dell'Immacolata Concezione, eccetera, queste encicliche rimandano abbondantemente ai testi scritturistici, sempre però illuminati dalla interpretazione che la tradizione della Chiesa ha saputo dare. Quindi, da questo punto di vista, il Magistero procede nella modalità più corretta, cioè porta avanti la scrittura e la tradizione e si avvale sempre di entrambe queste fonti. Possiamo dire un altro punto fermo, che la tradizione dichiarativa o la tradizione declarativa, cioè quella tradizione che va a spiegare le scritture, è un fatto, è un'evidenza, perché la troviamo praticata abbondantemente dai padri e perché appunto la troviamo presente anche nei pronunciamenti dogmatici più recenti. Cioè questo fatto quindi che la tradizione spieghi, interpreti, abbia la capacità di aprire un senso nascosto delle scritture, è un dato di fatto che ci troviamo. E, diciamo così che da questo punto di vista possiamo parlare di una sufficienza materiale delle scritture. E, che cosa voglio dire con questa espressione? O meglio, una sufficienza relativa della Sacra Scrittura, nel senso che nelle scritture possiamo ritrovare la rivelazione, ma la tradizione è sempre necessaria perché la comprensione della rivelazione emerga. Questo quindi è una sufficienza relativa delle scritture, cioè una sufficienza che non è totale, non può prescindere dalla tradizione, tuttavia possiamo dire che in generale le verità di fede si trovano almeno implicitamente nelle scritture. Forse, ecco, l'unica, e anche questo è dibattuto, l'unica verità di fede che, come dire, non si trova nelle scritture stesse è proprio quella relativa al canone delle scritture, cioè alla definizione di quelli che sono i testi biblici ritenuti integralmente ispirati, perché da questo punto di vista bisogna rifarsi integralmente alla tradizione della Chiesa che questi testi ha recepito e trasmesso e inteso come tali. Questo è importante. Li ha riconosciuti, evidentemente, non è che li ha costituiti ispirati, ma li ha riconosciuti. Quindi, ripeto, poi c'è un'oscillazione tra verità più esplicite e verità invece più implicite, come nell'esempio che abbiamo fatto. Pensate anche alla questione del battesimo dei bambini, che non è esplicitamente affrontata nelle scritture, ma ci sono dei riferimenti impliciti da cui si può in qualche modo ricavare questa, che è stata una, come dire, una prassi che si è affermata nella tradizione della Chiesa. Bene, quindi il punto fondamentale è, direi, di evitare di contrapporre scrittura e tradizione, ma anche di evitare di cercare un isolamento dell'una rispetto all'altra, perché concretamente questo non avviene. Quando noi vediamo come di fatto nella Chiesa viene trasmessa la rivelazione, noi vediamo sempre che c'è un riferimento alle scritture e una interpretazione e un riferimento a una tradizione ricevuta, e compresa, e approfondita e trasmessa. Quindi non, è importante non dividerli, non contrapporli, non isolarli. Concludo con due rilievi che mi sembrano importanti. E diciamo che una certa corrente preponderante del mondo protestante in qualche modo è subentrata nel mondo cattolico su due aspetti, a mio avviso, e sono questi. Cioè, i protestanti in generale, poi chiaramente capite bene che il mondo protestante è ampiamente frastagliato, ritengono che, diciamo così, a ben vedere, nemmeno la Sacra Scrittura è in se stessa l'unico riferimento della rivelazione. Perché? Perché in qualche modo si rimanda sempre a un principio, diciamo così, di coerenza della Scrittura e della tradizione rispetto al Vangelo vivente di Cristo. Questa è un po' l'espressione che viene data. Cioè, quasi ci fosse una, come dire, un terzo riferimento normativo che diventa criterio interpretativo delle scritture e della tradizione, in particolare nel caso nostro della Sacra Scrittura. Ora, Questo è sicuramente un aspetto problematico perché? Perché se di fatto la rivelazione è trasmessa attraverso queste due fonti, come possiamo accedere, no, a una purezza della rivelazione, a una rivelazione più pura, più originaria rispetto a queste due fonti? È chiaro che qui si entra in un conflitto interpretativo, perché vuol dire mettere un criterio esterno alla scrittura e alla tradizione che giudica della scrittura e della tradizione. Ma chi si pone, come dire, chi può porsi in questa posizione esterna di conoscenza, quindi del Vangelo originario, a prescindere da come viene trasmesso? Capite che si crea un cortocircuito enorme, eppure questo è entrato molto, cioè l'idea che in qualche modo le scritture, la tradizione vadano superate per andare a un nocciolo più autentico del Vangelo, a un nocciolo più autentico della rivelazione. La tentazione è molto forte. E voi capite che chiaramente in questo ambito non si può discutere, perché sulla base di che cosa possiamo motivare che qualcosa appartiene a una rivelazione più originaria, se non guardando quelli che sono come dire, i canali di trasmissione di questa rivelazione. E un secondo aspetto, un secondo pericolo che mi pare importante sottolineare, che in qualche modo è legato a questo aspetto, è quella idea errata per cui la fede in qualche modo debba essere, diciamo così, autenticata, debba ricevere il marchio dalla scienza. Cioè che in sostanza significa, nel caso delle scritture, l'esegesi, la scienza esegetica, ha l'ultima parola, dal punto di vista scientifico sulla fede. E questa è chiaramente posizione inaccettabile, non perché evidentemente l'approccio scientifico alle scritture sia da rifiutare in toto, ma perché appunto la fede, il fondamento della fede, non sono dati dalla scienza e l'interpretazione della fede non è data dalla scienza, d'accordo? Perché, come dire, la fede ha una norma interpretativa interna. E anche quando parliamo delle scritture, la norma interpretativa ultima delle scritture è sempre la tradizione. Poi chiaramente l'approccio scientifico può aiutare come dire, a chiarire, ad approfondire il senso letterale sul quale si costruiscono gli altri sensi, come abbiamo visto. Ma sicuramente l'ultima parola nell'interpretazione cattolica delle scritture non è quella dell'esegesi e non è quella della scienza. Bene, la prossima volta cerchiamo di iniziare un pochino a riflettere sul magistero della Chiesa. Abbiamo visto quindi le due fonti, le due modalità di trasmissione della rivelazione, la scrittura e la tradizione. Dove si inserisce il magistero?